schiaccio questo tasto, bene. Dunque, quello che volevo fare di lezione tra oggi o domani, in realtà è un argomento estremamente facile e quindi vale la pena lasciarlo per ultimo. Uso un po' tutto quello che abbiamo fatto, ma in modo abbastanza facile, ed è arrivare al teorema che vi dice la classificazione delle superfici reali compatte a meno di omeomorfismo topologico. Attenzione, non di diffeomorfismi o altro, perché è molto più complicato, ma la classificazione a meno di essere omeomorfi, cioè di avere delle bigliezioni bicontinue. Quindi scopo è fare la classificazione, classificare le superfici reali compatte a meno di omeomorfismi, che vuol dire, omeomorfismi, che vuol dire bigliezioni bicontinue. Altrimenti detto, fare la classificazione topologica delle superfici reali compatte, ovvero classificazione topologica, che vuol dire a meno di mappe continue biiettive, topologica, di superfici reali compatte. E allora, compatto, sappiamo cosa vuol dire. Vuol dire compatto nel senso degli spazi topologici. E superficie reale, vi dico qual è la definizione che usiamo. Allora, superficie reale. E notate che abbiamo studiato le superfici reali da un punto di vista differenziale, ma le superfici immerse, cioè sottoinsieme di Rn con certe proprietà, soprattutto di R3 per avere la normale di Gauss. Più in generale, uno usa oggi come oggi una definizione un pochino più astratta, che è la seguente: una superficie reale è uno spazio topologico con certe proprietà, non necessariamente immerso in qualche spazio euclideo. Allora, questa è definizione moderna. Diciamo, superficie reale è uno spazio topologico X che sia certamente lo vogliamo T2, cioè Hausdorff, e devo ammettere che non ricordo se di solito chiamiamo C1 o C2. Mettiamo C1, ma possiamo cambiare idea e mettere C2. Tale che, lo slogan è: esiste un atlante su aperti di R2. Il che significa esattamente: esiste un ricoprimento aperto U con alfa di X, è uno spazio topologico, quindi abbiamo diritto di parlare degli aperti di questo spazio. Cos'è un ricoprimento? E omeomorfismi di U con alfa con V con alfa contenuto aperto di R2, tali che, allora a me interessano le superfici da un punto di vista essenzialmente topologico, però vorrei dirvi due cose contemporaneamente, sia topologico sia differenziale. Allora lo specifico qui: topologico virgola differenziale eventualmente di classe CK. Allora, è uno spazio topologico T2 C1 tale che esiste un atlante su aperti di R2, che significa questo: esiste un ricoprimento aperto di X, omeomorfismi tra gli aperti scelti e certi V con alfa aperti di R2, e tali che se U con alfa intersecato U con beta è diverso dall'insieme vuoto, se abbiamo due aperti disgiunti non c'è niente da dire, però se i due aperti si intersecano, voglio che gli isomorfismi con gli aperti di R2 siano compatibili tra loro. Allora, compatibili tra loro cosa vuol dire? Se questi non si, si intersecano, allora posso guardare U con alfa, lui aveva un isomorfismo con un certo V con alfa di R2. U con beta, anche lui aveva un certo isomorfismo con un certo V con beta di R2. Ok? Però questi due si intersecano. C'è U con alfa intersecato U con beta diverso dall'insieme vuoto. Allora, cosa succede? Che se chiamo questo, lo chiamo Φ con alfa e questo lo chiamo Φ con beta. Allora, U con alfa intersecato U con beta, lui è isomorfo da una parte a Φ con alfa da meno 1 di U alfa intersecato U beta, perché Φ con alfa è un isomorfismo, quindi se lo restringo a un sotto aperto è un isomorfismo. È isomorfo naturalmente anche a Φ con beta alla meno 1 di U alfa intersecato U beta. Quindi questi due oggetti sono in biiezione, quantomeno insiemistica. Naturalmente, siccome queste due mappe sono biiettive e bicontinue, quella mappa è biiettiva e bicontinua, certamente un omeomorfismo. Ecco, se voglio chiedere che la superficie sia differenziale di classe CK, chiedo che questa mappa, tutte queste mappe, queste si chiamano Φ alfa beta mappe di transizione, sia, allora, nel caso topologico chiedo che sia continua, ma questo è ovvio, nel caso differenziale chiedo che sia una mappa di classe CK, che ha senso chiederlo perché è una mappa fra aperti di R2, quindi tra aperti di R2 sapete cosa vuol dire essere differenziabile, d'accordo? Mentre a priori non sapete cosa vuol dire essere differenziabile da un aperto di R2 a uno spazio topologico qualsiasi, che lui non ha struttura differenziale, ha i limiti perché ha la topologia, ma il massimo di cui potete parlare è la continuità. Non potete dire una cosa è di classe C1, cioè differenziabile con continuità e compagnia. E questo in realtà è quello che implicitamente abbiamo sempre fatto quando abbiamo parlato di superfici. Le nostre superfici erano immerse in R3, quindi parlavo di differenziabilità nei termini di R3, da aperti di R2 ad R3. Però potevo anche, in realtà tutti i conti che facevamo erano funzioni differenziabili da aperti di R2 ad aperti di R2. Cioè tutti i conti che facevamo erano sulle carte in realtà. E questa è la definizione generale moderna di cosa vuol dire una superficie. Una superficie vuol dire uno spazio topologico abbastanza bellino, che vuol dire T2C1, e un atlante, un ricoprimento aperto, con omeomorfismi verso aperti di R2, ma questi omeomorfismi compatibili. Quando due aperti si intersecano, gli omeomorfismi con gli aperti di R2 hanno una mappa di classe C, quello che volete, C infinito di solito. Allora parlate di superfici differenziabili. E voi vi chiederete allora perché non ho fatto così subito? Beh, intanto perché ho fatto la topologia dopo. Ma in secondo luogo, per questo motivo qua, con questa definizione è abbastanza difficile dire cos'è lo spazio tangente. Perché se siete immersi in R3, lo spazio tangente è un sottospazio lineare, d'accordo? Passante per quel punto una ipersuperficie che approssima la superficie che avete. Ma quando dite che la superficie è uno spazio topologico che non è immerso da nessuna parte con un atlante di aperti su R2, come fate a dire cos'è lo spazio tangente in un punto? Non avete più uno spazio ambiente in cui dire prendo le cose lineari. E la soluzione, e chi la vuole la vede nel corso di geometria differenziale della magistrale, la soluzione è dire che gli spazi tangenti sono spazi di derivazioni. Spazi vettoriali di derivazioni, che se ci pensate l'abbiamo fatto anche noi, perché gli spazi tangenti abbiamo visti come spazi di vettori, però dopo li abbiamo usati come spazi di derivazioni direzionali, Ecco, quello che si fa in astratto è usare gli spazi di derivazioni parziali per costruire quelli che chiamiamo spazi tangenti in ogni punto di una varietà astratta. E capite che diventa un pochino più astratto ragionare. E parlare poi di differenziali tra superfici diventa un pochino più astratto, però si può fare esattamente la stessa teoria. E noi non la facciamo perché adesso ci interessa solo l'aspetto continuità, cioè parleremo solo di superfici topologiche, ci interesserà solo l'aspetto topologico. Quindi qui forse è meglio farsi piccola nota, diciamo, nota. Con questa definizione di superficie è differenziabile e non è facile, cioè in realtà è facile ma è astratto, non è facile definire cosa sono gli spazi tangenti. Perché non c'è più un ambiente in cui prendere i sottospazi affini, i sottospazi lineari che usiamo come spazi tangenti. E quindi come spazio tangente bisognerà usare uno spazio vettoriale astratto, uno spazio di derivazioni su certe funzioni. Bisogna definire tra virgolette gli spazi tangenti come certi spazi vettoriali di derivazioni su certi spazi di funzione. Questo è il motivo astratto per cui io, quando faccio geometria 2, preferisco usare le superfici immerse come faceva Gauss. In quel caso uno può fare i conti in modo esplicito, vedere tutto in modo esplicito. Il passaggio all'aspetto astratto, diciamo, non è molto diverso dal punto di vista calcoli, anzi è essenzialmente equivalente dal punto di vista calcoli, solo che uno perde completamente l'intuizione. Cioè deve farsi un'intuizione molto più astratta. Una cosa che uno può, anzi una cosa che uno fa nel corso di geometria differenziale della magistrale, a quel punto secondo me è ragionevole fare le cose in modo più astratto, e al secondo anno secondo me è più ragionevole, diciamo, che gli oggetti siano veri sottospazi dentro spazi euclidei. Ok, allora giustificato questo, noi studieremo le superfici topologiche, cioè spazi topologici T2, C1 e con un atlante su aperti di R2. A noi basta che l'atlante sia continuo. Allora, naturalmente, se X è superficie, diciamo che è compatta, se... devo fare una piccola eccezione. Allora, X è superficie reale, due punti, è compatta, si dice compatta se lo è come spazio topologico, se lo è come spazio topologico. Quindi sappiamo cosa vuol dire compatto, cioè da ogni ricoprimento aperto possiamo estrarre un sottoricoprimento finito, e si dice orientabile . E qui devo fare una piccola eccezione, cioè devo chiedere non solo che le mappe siano continue, ma che le mappe di transizione siano almeno C1. Orientabile significa esiste un atlante in cui le mappe di transizione hanno jacobiano di determinante positivo. Se esiste un atlante in cui le mappe di transizione e hanno determinante anno jacobiano con determinante sempre positivo. E allora si dice un natante orientato. Naturalmente ho dimenticato di fare il disegnetto. Allora lo faccio qua sotto. Allora, avete la superficie X, avete il ricoprimento aperto, questo è l'aperto U con alfa, questo è l'aperto U con beta. E questi due aperti si intersecano in U con alfa intersecato U beta. Ok? Allora, qui è omeomorfo a un certo V con alfa, il quale lui è un bel aperto di R2, quindi aperti di R2 sappiamo tutto. Possiamo mettere le coordinate e fare tutti i conti che vogliamo. Questo è questo con Φ con alfa. Questo con Φ con beta è omeomorfo ad un V con beta, che anche lui è un aperto, ottimo, di R2. Ok? Naturalmente, quando fate l'antimmagine dell'intersezione, qua viene un certo insieme, qua viene un certo insieme, questa parte qui sarebbe Φ alfa antimmagine dell'intersezione, U alfa intersecato U beta. Questa parte qui sarebbe Φ beta antimmagine, sempre dell'intersezione. E di conseguenza tra questi due avete il Φ con alfa beta, che è semplicemente Φ alfa composto Φ beta alla meno 1. Φ con alfa composto Φ beta antimmagine. Alla meno 1, perché sono omeomorfismi, quindi potete fare l'inversa. Per come li ho scritti, scusate, forse dovevo scrivere, vado da qui a qui, quindi cos'è che applico? Applico prima Φ beta e poi Φ alfa alla meno 1. Ok? E naturalmente c'è chi preferisce scrivere le mappe dagli aperti di R2 verso lo spazio e chi preferisce scrivere il contrario, tanto sono obiezioni, quindi potete usare le inverse. Ok? Ecco, questa mappa qui vi sto chiedendo che sia almeno C1, in modo da calcolare la jacobiana con le derivate e controllare che il determinante sia positivo, cioè che non ho cambiato l'orientamento dell'aperto di R2. E cos'è questa condizione? Vi dice che quando passate da un aperto a un altro tramite le carte, l'orientazione degli aperti di R2 viene conservata per tutto l'atlante. Cioè comunque camminiate sulla superficie, passate su tanti aperti diversi, quando passate da una carta all'altra su aperti diversi, comunque l'orientazione vi rimane la stessa. L'orientazione dell'aperto del piano corrispondente vi rimane la stessa. Lo jacobiano non ha mai determinante negativo. Ok. E questo è l'unico caso per cui mi serve, diciamo, che l'atlante sia almeno C1, perché così posso dire lo jacobiano, posso calcolarlo, perché faccio le derivate, calcolo il determinante e vedo se è positivo. Quindi queste sono le due cose che ci interessano per il momento: una superficie compatta se è compatta come spazio topologico, una superficie orientabile se è differenziale di classe almeno C1 e l'atlante è orientato. Cioè le mappe di transizione hanno tutte jacobiano positivo. Bene, allora facciamo gli esempi. Allora gli esempi, naturalmente gli esempi che ci vengono sempre immersi, e però per riuscire a fare la classificazione bisogna avere qualche sistema, diciamo, di controllare questi oggetti a partire da, essenzialmente, pezzi del piano. E le parti del piano riusciamo a disegnarle, però quando cominciamo a fare cose più complicate, tipo i tori o incollare tori, diventa difficile fare disegni nello spazio, e per di più può diventare impossibile fare disegni nello spazio, nel senso che certe superfici non orientabili non sono immergibili, bisogna fare disegno almeno in R4. Allora questo diventa improponibile per fare un teorema, mentre noi vogliamo un teorema di classificazione. Allora i teoremi di classificazione si fanno non guardando le immersioni, che sono una conseguenza, ma guardando come queste superfici possono essere rappresentate come quozienti del piano, come sottospazi topologici siano quozienti di qualche regione del piano. Allora, quello che ci interessa per gli esempi è immersioni e rappresentazioni poligonali. Cioè li rappresentiamo come certi poligoni del piano in cui però identifichiamo, facciamo un quoziente, identifichiamo certe parti del poligono con altre. Allora, naturalmente, il primo esempio che viene in mente è la sfera. Chiamiamo S, è semplicemente S2 immersa in R3 e questo lo sappiamo tutti, giusto? La sfera però, se volete, la possiamo anche vedere come omeomorfa a... ci sono tanti modi di rappresentare la sfera, per esempio potete dire è la compartificazione con un punto del piano tramite proiezione stereografica, però questo vuol dire aggiungere un punto. Il nostro scopo è quasi sempre rappresentare gli oggetti come quozienti di cose compatte, perché ci interessano. Ah, la sfera è compatta, notate, perché è un chiuso limitato di R3. Se prendete il disco in dimensione 2, disco pieno nel piano, e questo non è esattamente una sfera. Cosa gli manca per essere una sfera? In sostanza il fatto di chiuderlo. Allora, se prendete il bordo del disco e tutti i punti del bordo li identificate tra di loro, fate un quoziente topologico in cui tutti i punti del bordo sono identificati tra di loro, sono equivalenti tra di loro, e tutto il resto lo lasciate in pace. E provate a pensare cosa viene fuori da un punto di vista strettamente topologico. Naturalmente la sfera, sapete che cos'è una sfera dentro il coso. Se prendete il disco, però tutti i punti del bordo li identificate in un unico punto, com'è che potete rappresentare sta roba? È una specie di disco in cui tutti i punti del bordo li prendete e li appiccicate a un unico punto in cima. È come prendere una cosa e trasformarlo in un sacco chiuso prendendo i punti del bordo e... la cosa tipica che si fa con le borsette dove c'è un anello in cui si tira l'anello e si chiude il sacco. Se stringete abbastanza c'è un solo punto in cima. Ecco, topologicamente è diventata una sfera perché per fare un intorno di questi punti che cosa dovete fare? Dovete fare un intorno che contenga un intorno di tutti i punti, cioè diventa un intorno del polo nord, per dire. Quindi se prendete un disco chiuso del piano e tutti i punti del bordo li identificate a un unico punto, trovate una biiezione bicontinua con la sfera. Un altro modo è questo. Prendete sempre il disco chiuso del piano, ma identificate ogni punto della semicirconferenza superiore, diciamo, con i punti della semicirconferenza inferiore, ma esattamente in questo modo, cioè identificate ogni punto con quello che ha la stessa x e la y opposta. Cioè prendete D2, modulo la relazione di equivalenza che dice che xy è equivalente a x, meno y se sono nel bordo. Invece i punti interni li lasciate equivalenti solo a se stessi. Allora, anche questo è facile da pensare perché avete il disco steso, dopodiché le due semicirconferenze identificate tra di loro, cosa fate? Tirate su e fate la cucitura. Vi viene una specie di pallone da rugby, poi lo schiacciate un po' e viene una sfera. E attenzione alla topologia, cos'è che succede di questo punto che è stato identificato con questo? Per fare un intorno dovete fare un intorno di questo e un intorno di quello. E quindi quando pensate al pallone da rugby, diciamo con la cucitura, di questo punto, per fare un intorno, dovete fare esattamente quello che vi aspettate come intorno sulla sfera. Cioè una piccola sfera intorno al punto intersecata con la vostra superficie. Quindi la topologia che arriva come quoziente è esattamente la topologia della sfera. E potreste anche pensarlo così, perché lavorare con le circonferenze può essere antipatico, lavorare con i quadrati è più facile, perché è più facile tagliare un quadrato su un foglio di carta, e identificate, quindi prendete un quadrato pieno, identificate i lati, questo lo chiamate lato A, questo lo chiamate lato B. Allora identificate questo lato A con questo esattamente in questa direzione, cioè questi punti. Oh, forse no. Con chi lo identificate? Lo identificate con questo. E questo lato B lo identificate con questo. E guardate che è la stessa cosa che ho disegnato prima. Se facessi il disegno così, questo sarebbe il lato AB. Questo è il lato, lo stesso lato AB, e ho identificato i due semilati nel modo giusto come ha fatto prima. Ok? Ecco, questo oggetto possiamo dargli un simbolo abbastanza facile, che è questo. Abbiamo i lati che lo descrivono. Lui è un poligono con quattro lati. I lati si chiamano AB, i primi due. L'altro lato è B ma con la freccia orientata al contrario, quindi metto B bar, e A è il lato A ma con la freccia orientata al contrario, A bar. Mentre questo qui, se questo lo chiamo lato A e questo lo chiamo lato A, potevo dargli come nome A A bar, perché prima percorro il lato A in un verso e poi me lo trovo con la freccia al contrario per fare l'identificazione topologica. L'idea di fondo è essenzialmente tutte le superfici possiamo, facendo un po' di tagli, stenderle nel piano. Naturalmente quando ho fatto un taglio, un certo segmento della superficie si presenta due volte, perché l'ho tagliato e quindi si presenta due volte, però devo identificarli. Se taglio abbastanza riesco a stenderlo nel piano. E l'unico problema che mi resta è, guardo come è fatto il bordo. Come è fatto il bordo mi dice come ricostruire la superficie. E come è fatto il bordo è una strana parola in cui ogni lettera compare due volte, perché ogni lettera era un lato tagliato. E se riesco a capire, diciamo, come prendere queste sequenze di lettere e classificarle, allora riesco a classificare le superfici. Allora, questo era esempio troppo facile, quindi facciamo un esempio un pochino più interessante. Prendiamo il toro. T. Il toro è S1 per S1 e lui per sua natura sarebbe immerso in R4. S1 è immerso in R2, l'altro S1 anche, il prodotto è immerso in R4. Però noi sappiamo costruirlo iniettivamente in R3, perché possiamo fare il solito toro in R3, cioè prendere una circonferenza e farla ruotare intorno ad un'altra circonferenza. E com'è che possiamo rappresentare il toro sul piano? L'idea naturalmente è, se mi fate un taglio per esempio su un parallelo, il toro lo diventa un cilindro, solo che dovete ricordarvi di identificare i due termini, i due estremi del cilindro e come farlo. Il cilindro, se gli fate un altro taglio, lo stendete sul piano. Quindi la sua rappresentazione poligonale sarà una cosa di questo genere. Prendete un quadrato, prendete il lato A e lo identificate col lato A opposto, esattamente nello stesso modo, in fondo a fare un cilindro. Dopodiché l'altro lato, il lato B, lo identificate con il lato B dall'altra parte con la stessa strategia, cioè dovete identificarli, come dire, discordi. Notate che le frecce vanno prima in un senso e poi nel senso opposto. Il disegnetto naturalmente qui che cosa fate? Quando identificate il lato A con se stesso, state facendo il cilindro. E vi resta da identificare che cosa? Questo lato B, che così come l'ho scritto sarebbe così, con questo lato B che sarebbe così. Quindi vi basta prendere il cilindro, ripiegarlo e identificare le circonferenze che ne fanno il bordo. E questo vi porta esattamente al toro, in cui avete un equatore che era il lato A e un parallelo che era il lato B. Allora, qual è il nome di questo oggetto? Il nome di questo oggetto sarebbe lato A, lato B, lato A al contrario e lato B al contrario. Giusto? AB, A alla meno 1, B alla meno 1. Quindi ricordate, queste due sono rappresentazioni per la sfera. Questa è rappresentazione per il toro. Per fare una sfera bastano due lati in realtà, per fare un toro ne servono quattro. Beh, andiamo sotto. Mi servono altri due esempi. Allora, e notate che finora sfera e toro sono orientabili. Per la sfera è ovvio. Bastano due carte e si vede subito. Una esclude il polo nord, uno esclude il polo sud ed è l'identità dell'intersezione. E per il toro dovete pensarci un attimo di più, come fare un atlante per questo oggetto. Quando l'avete steso sul piano avete quasi l'atlante, perché l'interno del rettangolo vi dice tutto tranne che il bordo. Vi servono un altro po' di aperti per coprire il bordo, ma capite che passate da un aperto all'altro con l'identità. Quindi nessun problema. L'O3 di Klein è una cosa un po' più complicata. Non si immerge in R3, si immerge in R4, non è orientabile. E si costruisce in questo modo. E qui l'unica cosa ragionevole da fare è la rappresentazione poligonale. La rappresentazione poligonale è un quadrato pieno in cui il lato A viene identificato col lato A esattamente come per il toro. Però il lato B viene identificato col lato B. Pardon, questo sarebbe come per il toro. Al contrario. Allora, il suo nome sarebbe AB A bar B. Perché se guardo il bordo, cioè come sto incollando i termini, trovo AB, poi A al contrario e B nello stesso verso di prima. E naturalmente quando incollo A con A viene comunque un cilindro, esattamente come prima viene un cilindro. Solo che la differenza adesso è che il lato B da questa parte devo percorrerlo così e da questa parte devo percorrerlo al contrario, cioè questi punti qua vengono identificati con questi. Allora, se volete fare una cosa di questo genere, è difficile fare il disegno, potete farlo in dimensione 3, più o meno è fatto così. Prendete il bordo da questa parte e tenetelo. Poi deformate un pochino il resto, lo fate rientrare dentro e dopo allora potete identificare quando prendete il bordo e lo fate rientrare nella superficie, il modo in cui si identificano è diventato parallelo, per così dire. Identificate ogni punto con quello che gli sta vicino. E prima col toro bastava piegare il cilindro e i punti si affacciavano tra di loro. E quando invece avete l'ordine di Klein, bisogna identificare un cerchio, ma con l'altro cerchio al contrario. Se lo fate entrare dentro alla superficie, allora potete avvicinare i punti nel modo in cui siete abituati. Però questo fa sì che si crei qualche autointersezione di punti che sono diversi ma sembrano lo stesso in dimensione 3. E questa si chiama ordine di Klein. E non è orientabile perché contiene la massa di Möbius. K non è orientabile perché contiene un nastro di Möbius che è questa parte qua. Quando voi prendete questa rappresentazione e identificate B con B in questo senso, e allora questo è facile da fare, è un foglio di carta, lo allungate, per identificare i due estremi girate uno e lo incollate. Allora è difficile da disegnare come al solito, le cose viene viene qualcosa in cui succede una cosa di questo genere e qui si è nascosto dove avete incollato. Quindi bisognerebbe farlo, per disegnarlo un po' liscio, bisognerebbe disegnarlo così, questo passa sotto, questo passa di qua, questo passa dietro. E se volete disegnare i pezzi, diciamo, queste rette, quello che succede è che quando passa di qua comincia a girare e poi si appiccica dall'altra parte. E perché questa cosa non è orientabile? Perché quando prendete questo segmento, percorrete questo segmento, che è come dire percorrete qui la parte centrale, diciamo, e partite con una certa orientazione, quando avete fatto un giro intero, uno dei due vettori si è rovesciato. E quando capita una cosa del genere, vuol dire che qualunque atlante abbiate scelto, quando passate da un aperto all'altro, facendo il giro completo su quel segmento, avete per forza rovesciato l'orientazione. Ok, quindi questa è una superficie non orientabile, non immergibile in R3 se non con autointersezioni, immergibile in R4 in modo tautologico. Questo, diciamo, è la cosa che più somiglia al toro, ma non è orientabile. La cosa che più somiglia alla sfera e che non è orientabile è il piano proiettivo reale. Quindi, ultimo esempio elementare, scusate, piano proiettivo reale. Allora, sappiamo che non si immerge in R3, sappiamo che se vogliamo si immerge in R4, sappiamo che è isomorfo al disco modulo antipodia del bordo. Se lo vogliamo vedere dal punto di vista poligonale, possiamo pensare che sia una sfera, perché prendo il disco e faccio il modulo antipodia del bordo. Però l'antipodia del bordo cos'è? Devo identificare questi punti con questi e quindi devo identificare il semicerchio superiore con il semicerchio inferiore, ma in questo modo, cioè A, A. La sua rappresentazione poligonale è AA. Notate, quella della sfera era A, A bar. E se lo volete come quadrato, cos'è che dovete fare? Lato A, lato B, da identificare con e notate, questi punti devono essere identificati con questi. Questa parte qua deve essere identificata con questa. Quindi dovete mettere qui A, qui B, ma l'orientazione è questa e questa. Quindi è A, B, A, B. Se questo lo chiamate C e questo lo chiamate C, vi accorgete che è lo stesso di prima, cioè è una lettera con se stessa. Forse una cosa da far notare anche sulla sfera, quando l'ho rappresentato come quadrato, se questo AB lo chiamate C, questo B segnato A segnato è quello che pensate se C è uguale a A per B, C alla meno 1 è B alla meno 1 per A alla meno 1. E quindi pensate che questo è C bar. Ok? Se ragionate un po' da algebristi, diciamo. Pensate che mettere il bar, cioè fare girare al contrario sul bordo, sia una specie di funzione inversa. Quindi A alla meno 1 si cancellano, è la sfera. Ok, allora questi sono i nostri esempi base e qua bisogna fare una piccola nota che ho fatto en passant, però bisogna dirla in modo esplicito, perché non c'è niente di impreciso in quello che sto facendo. Sto rappresentando certe superfici come quozienti topologici di parti del piano, quindi è meglio dirlo. Le rappresentazioni poligonali sono rappresentazioni delle superfici reali come quozienti topologici di regioni del piano identificando certi punti del bordo e dando la topologia quoziente. Cioè quello che bisogna controllare in tutte queste rappresentazioni è che la topologia quoziente che viene data a quel pezzo del piano modulo di identificazione dei lati è esattamente la topologia della superficie che ci interessa. Naturalmente gli unici punti da controllare sono quelli sul bordo, perché i punti interni comunque non sono identificati con nient'altro, quindi loro hanno un intorno che rimane un intorno del piano. Mentre per i punti del bordo bisogna vedere come si costruisce un suo intorno. E siccome lui è identificato con un altro punto da un'altra parte, per fare un intorno bisogna avere un intorno di uno e un intorno di quell'altro punto. Riguardando come si fa la cucitura, vi accorgete che la topologia che arriva è esattamente la topologia che vi dice gli intorni di quel punto sono di un certo tipo. Allora, questa è la prima osservazione, cioè stiamo semplicemente usando pezzi del piano facendo certi quozienti molto semplici, identificando solo certi punti del bordo con altri punti del bordo, e tra parentesi solo un punto con un altro e nient'altro, e mettendo la topologia quoziente. Quindi il nostro problema di classificazione in sostanza è ridotto a: descriviamo tutti i possibili quozienti di regioni finite del piano, finite nel senso di compatte, identificando in un certo modo i bordi, e vediamo se riusciamo a classificare questo tipo di oggetti. L'altra cosa ovviamente è che abbiamo già visto, per esempio nel caso della sfera abbiamo due rappresentazioni, però ne potete trovare infinite, basta che facciate tanti lati A, B, C, D, poi fate gli stessi lati al contrario, trovate una sfera. E per tutte queste superfici potete fare rappresentazioni molto ridondanti, quindi non c'è un'unica rappresentazione poligonale. E quindi dobbiamo vedere quando due rappresentazioni poligonali rappresentano la stessa superficie. E se riusciamo a fare questo bene, abbiamo il teorema di classificazione. E come possiamo modificare le rappresentazioni poligonali di una superficie? Seconda nota, come Allora, le rappresentazioni poligonali non sono uniche. Le rappresentazioni poligonali non sono uniche. Cioè vi sono diverse rappresentazioni che per quoziente danno lo stesso, la stessa superficie, ovvero diverse rappresentazioni tipo A, A bar, oppure AB, B bar, A bar, due inventate infinite, danno lo stesso quoziente. Quindi il nostro problema è come possiamo passare da una rappresentazione all'altra, come riconoscere le rappresentazioni che danno la stessa superficie sul quoziente, e la risposta almeno parziale è questa. Le rappresentazioni poligonali possono certamente vuol dire dando luogo alla stessa superficie, essere cambiate dando luogo alla stessa superficie, e per operazioni di tipo chirurgico. Che vuol dire essenzialmente tagliare un nuovo lato e identificare su un altro lato, cioè fare un taglio e una cucitura tramite tagli di nuovi lati e cuciture su lati da identificare. Allora qui è più facile capire con un esempio cosa sta succedendo. Allora prendiamo Klein. Klein si rappresenta come AB A bar B. Giusto? Quindi lui è questo quoziente in cui questo è il lato A, questo è il lato B, scusate, questo è il lato A, ho detto, questo è il lato B, poi il lato A bar si presenta al contrario, quindi lo scrivo così, e il lato B si presenta allo stesso modo, quindi lo scrivo così. Giusto? Bene, allora per esempio posso decidere di fare questa operazione. Prendo la diagonale e la chiamo il lato C. Allora prendo un coltello, taglio lungo il lato C e allora mi trovo due triangoli disgiunti. I due triangoli vanno incollati perché ogni lato ABC di uno viene incollato al lato ABC corrispondente di quell'altro. Ok? E decido, invece di tenermi due triangoli disgiunti, di incollare uno lungo uno degli altri lati. Per esempio, io ho scelto di incollare lungo il lato B. Allora, questa cosa qui, allora questa sarebbe l'operazione taglio su C e cucio, è brutto il termine cucire, è veramente brutto, scusate, non sono mai accorto. E d'altra parte scrivere saturare forse è peggio, cioè fare la sutura. Taglio e incollo su C, ecco, incollo su B. Cosa vuol dire questo? Vuol dire, per esempio, prendo la parte superiore, qui c'è scritto A, qui c'è scritto B e questo era il lato C. Ok? Adesso del triangolo che c'è sotto lo segno in verde. Sarebbe da staccare completamente, però il lato B va incollato sul lato B. Allora cosa succede? Lo metto qua di fianco, però metto il lato B in modo che dopo li identifico. Allora c'è il lato B Al lato B arriva il lato A, giusto? No, non così, dal lato B parte il lato A. E dopo il C unisce la freccia di A alla freccia di B. Quindi mi pare di aver ricopiato giusto il triangolo. Ho preso il triangolo sotto, quello verde, l'ho girato nel piano in modo tale da affacciare B con B. E adesso vedete che questo oggetto qui, adesso i due lati B li identifico, quindi resta comunque un oggetto con quattro lati, però i quattro lati come si leggono? AA, CC. Perché trovo A, poi A, poi C e poi C, tutti nello stesso verso. Allora, notate che qui è successo qualcosa di particolarmente non banale. Cioè, questo vi sta dicendo che identificare AB con A bar B è la stessa cosa che fare AACC. E questo è particolarmente preoccupante perché vuol dire che queste rappresentazioni possono essere molto diverse tra di loro, ma dare la stessa superficie. Notate che AACC somiglia al fatto di prendere AA, vi ricordate, era un piano proiettivo. Fare CC è un altro piano proiettivo. Questo vi dice una cosa, che avere un O3 di Klein è qualcosa che ha a che fare con due piani proiettivi messi in sequenza. E vedete che l'intuizione comincia a essere particolarmente poco evidente. Quindi questa cosa è non banale. Allora, visto che è non banale, facciamo un altro paio di esempi di allenamento che non servono a niente, ma servono solo per allenamento. Prendiamo sempre K. K è sempre il solito tizio. Devo fare A con A nello stesso verso, B con B nel verso opposto. E questa volta facciamo un taglio qui, chiamo C e questa zona la metto in rosso, diciamo. Facciamo un altro taglio qui, questo pezzo non c'entra niente con l'altro, quindi lo chiamo D, e questa zona forse conveniva cambiargli il colore. Qui faccio un altro taglio, è rimasto. Questo lo chiamo D e questa zona rossa e verde la metto verde, appunto. Giusto? Allora, questo oggetto qua è la stessa cosa di incollamento di che cosa? Allora, una parte è facile, qua c'è il lato B, qua c'è il lato B, qui c'è il lato C e qui c'è, scusate, i colori adesso diventa un po' complicato aggiustarli. Forse è meglio la parte qui, la disegno in nero, diciamo quella in mezzo. Incollamento di questo con che cosa? Quello che ho lasciato fuori è il lato A, che aveva sotto una semicirconferenza, e il lato A è lo stesso, naturalmente, lo identifico, sopra ha un'altra semi, un altro semidisco. Questo è un incollamento di un nastro di Möbius perché questa è una striscia in cui i due estremi sono stati identificati però rovesciandone uno con che cos'è quell'oggetto? È semplicemente un disco del piano. Ma l'incollamento non è fatto a caso, è fatto incollando i lati CD di Möbius con le due semicirconferenze CD del disco. Cioè, in altre parole, l'O3 di Klein potete ottenerla a partire da un nastro di Möbius e guardando il bordo del nastro di Möbius incollandogli sopra un disco. Notate, il nastro di Möbius, contrariamente al cilindro, il suo bordo è un unico pezzo. Il cilindro ha due bordi. Il nastro di Möbius ne ha solamente uno e quindi potete appiccicargli sopra un disco e chiudere tutto. Chiudere, per modo di dire, perché non è orientabile, ma... E questo ve lo potete immaginare, invece. E altra cosa che potete immaginare è: prendetevi sempre lo stesso nastro di Möbius, gli fate due strisce qua in mezzo, allora lui è incollamento di che cosa? La parte in mezzo. Notate che la parte in mezzo, però, i lati vanno identificati. Questo lato qui va identificato con questo, in questo verso che ho scritto. E se voi guardate che cosa resta incollato al lato A, allora qui resta un pezzo del lato B, questa parte qui, e la parte sotto, ricordate che ha incollato dritto, la parte sotto che cosa resta? Un pezzo, quindi questo lo facciamo così, e... un pezzo che va in su. Cioè è incollamento di un nastro di Möbius e un altro nastro di Möbius. Naturalmente dovete decidere però come si incollano, quello è fondamentale. Questo lato lo chiamate C, questo lo chiamate D, questo è C, questo è D. Che cosa succede qua? Che questo sotto è C e questo è D. Cioè dovete prendere due nastri di Möbius e incollarli tra di loro con una regola un po' strana. Il bordo di uno va identificato col bordo dell'altro, ma in un modo un po' strano. In modo che però potete benissimo controllare guardando dove finiscono i pezzi qui. E questo è un gioco che potete proprio fare col foglio di carta, ritagliare il foglio di carta, incollarlo dove il lato A era da incollare e poi vedere come si incastrano. Naturalmente non si incastrano, nel senso che non riuscite ad avere oggetti abbastanza deformabili da ricostruire l'O3 di Klein. Però capite che da un punto di vista teorico non c'è nessun problema. Ok, con questo penso di avervi convinto, diciamo che queste cose sono abbastanza sofisticate che bisogna guardarle con una certa attenzione. E, allora facciamo la teoria fondamentale, dove domani tiriamo la conclusione. L'operazione chirurgica fondamentale. È la somma connessa di superfici. La somma connessa di due superfici si fa così. S1 somma connessa S2. Allora, S1,S2 superfici reali. S1 somma connessa S2, per definizione è questo. Prendete S1 e togliete una parte della superficie omeomorfa a un disco. S1 meno di 1. Unione disgiunta S2 meno di 2. E poi però modulo una certa relazione di equivalenza, dove D1 è isomorfo a un disco contenuto in S1. D2 è isomorfo a un disco contenuto in S2. E la relazione di equivalenza identifica i bordi dei due dischi. Allora, l'idea essenzialmente è: avete una superficie, per quanto complicata sia, non importa, e trovate qua un disco e lo buttate via. Avete un'altra superficie, non importa quanto sia complicata, gli prendete un disco e lo buttate via, e dopodiché identificate i bordi dei due dischi. Oh. Dopodiché identificate i bordi dei due dischi, nel modo che scegliete voi. Tanto due dischi, i due bordi sono omeomorfi e quindi potete scegliere un isomorfismo per incollarli. E notate l'isomorfismo che si sceglie fa parte della costruzione. Cioè, per fare la somma connessa bisogna togliere due dischi, decidere come identificare i bordi e poi identificarli. Quello che ottenete è un'altra superficie. Ecco, per questa operazione ci sono due problemi fondamentali. Primo, dimostrare che il risultato è una superficie. Naturalmente, in tutti i punti che non sono coinvolti dall'operazione, avevate un dischetto omeomorfo aperto da R2, non c'è problema, anche qua non c'è problema. L'unico problema compare naturalmente nei punti in cui avete fatto l'operazione, cioè nei punti del bordo. Notate che i punti del disco li avete buttati via, quindi non ci sono più. Ok? E intuitivamente è come prendere due cose, tagliare un disco e poi incollarle insieme. E perché di questi punti potete pensare di avere un intorno che sia omeomorfo a un aperto di R2? Perché nella topologia quoziente, per fare un intorno di questo punto, dovete prendere un intorno di questo e un intorno di questo. E quando li incollate insieme, seguendo l'isomorfismo di incollamento, riuscite a ottenere un intorno di tutto quel punto come aperto del piano. Quindi scrivo qua di lato. Nota sulla definizione. Uno. S1 somma connessa S2 è una superficie reale. Bisogna controllare di avere un atlante intorno ai punti di incollamento. Secondo, è ben definita e la risposta deve essere: non dipende dalla scelta di D1 contenuti in S1, di D2 contenuti in S2 dischi, e non dipende dall'isomorfismo del bordo di D1 isomorfo al bordo di D2 scelto per fare l'incollamento. Allora, la prima cosa ve la posso far vedere in un modo indiretto, la capite subito, diciamo, guardando cosa succede per fare un intorno dei due punti che incollate. Un intorno da una parte, un intorno dall'altra, li mettete insieme e fa un dischetto intorno al punto. Però se preferite, lo potete dedurre dal fatto che della somma connessa dovreste capire subito una rappresentazione poligonale se conoscete le rappresentazioni poligonali delle due superfici di partenza. e una rappresentazione poligonale per quoziente vi dà una superficie. Il secondo punto è non banale, si deve lavorare un po' con l'analisi, analisi 1 essenzialmente, 1 e mezzo, perché scegliere due isomorfismi diversi tra i bordi dei due dischi bisogna poi riuscire a vedere che il risultato di incollamento è lo stesso a meno di isomorfismi. È solo una cosa noiosa essenzialmente. Disomorfismi tra i bordi di due dischi ce ne sono tanti naturalmente. Potete prendere, dilatare, ruotare un pochino, potete fare un sacco di cose. E, per uno basta notare che cosa succede con delle rappresentazioni poligonali. Allora, supponiamo che la superficie S1 si scriva come una certa parola. Cioè sia una complicata regione del piano, diciamo, in modo che ogni lato va identificato con un altro da qualche parte, questo con questo e cose del genere. S2 sia un'altra rappresentazione altrettanto complicata, se volete, in cui qua ci sarà alfa e allora alfa, qua ci sarà beta, beta magari sarà questo, gamma e cose di questo tipo. Che cosa vuol dire fare S1 somma connessa S2? Allora, se diamo per scontato che è ben definita, cioè non dipende da dove scegliamo i dischi, non dipende da come li incolliamo, posso mettere i dischi dove mi pare. Allora, prendo un dischetto qua. Prendere un disco cosa vuol dire? Vuol dire prendere una regione del piano che sia omeomorfo a un disco. E prendo un dischetto qua, dentro la superficie. Allora, questo vuol dire che S1 essenzialmente l'ho aperto. Cioè, ho fatto, qui c'è A, qua c'è tutto il resto della costruzione, e qui c'è B. Ah, ho cambiato colore. E qui c'è un nuovo lato, diciamo, S. Oppure scrivo T come taglio. Che è questa parte qua, quella in cui ho buttato via il disco, si è aperto e c'è un segmento che è pronto a essere incollato con un altro. E idem per l'altra superficie. Per l'altra superficie qua c'era alfa, qua c'era beta e poi c'era tutta la superficie e qui si è aperto questo taglio. E io devo identificare i due tagli tra di loro. Questi sono i due tratti di circonferenza e li identifico tra di loro. E quando li metto insieme, allora S1 somma connessa S2 è diventata una superficie in cui qui c'era A, poi tutto quello che serviva e poi B, e incollato con questo, quindi qui partiva alfa, tutto quello che serviva e tornava lì. Quindi qual è la rappresentazione poligonale? Essenzialmente faccio tutte le lettere di una superficie e poi tutte le lettere di quell'altra. E la giusta posizione delle due parole. Giusta posizione delle due rappresentazioni poligonali. Allora, piccolo esempio. Se faccio due piani proiettivi, P1, somma connessa P1, è come dire AA, BB, perché P1 è AA, quell'altro è BB, e la somma connessa è come mettere in sequenza le parole. Però io avevo visto che questo era equivalente a fare AB, A bar B, e quindi questa è la stessa cosa che K. Quindi l'ordine di Klein è la somma connessa di due piani proiettivi. Ok, allora per finire oggi vi faccio notare che allora abbiamo questa operazione. Abbiamo un'operazione che prende una superficie, un'altra superficie e vi dà come risultato una terza superficie. Prende S1, S2 e vi dà come risultato S1 somma connessa con S2. Questa è un'operazione interna alle superfici. Allora, è ben definita, abbiamo detto, non dimostrato, è commutativa. S1 somma connessa a S2 è la stessa cosa che S2 somma connessa a S1. Cioè sono omeomorfe a meno di... è associativa. Se fate S1 somma connessa S2, dopo a questo togliete un disco e gli incollate S3, è la stessa cosa, ovviamente, che prima incollare su quel disco S2 con S3 e poi... E quando dico uguale dico isomorfi, omeomorfi. Ha un elemento neutro. Se prendete una superficie qualsiasi e fate la somma connessa con S2, e pensate cosa sta succedendo. Avete una superficie assai complicata, togliete un disco, dopo prendete la sfera, togliete un disco alla sfera, però se alla sfera togliete un disco, quello che resta è un disco e quello che c'è lo incollate su quello di prima. Quindi è chiaro che state... semplicemente reincollando il disco. Quindi questo qua è isomorfo a S per ogni S. La sfera è l'elemento neutro di questa operazione. Se ci pensate un attimo è abbastanza ovvio, perché se prendete una sequenza qualsiasi CC e poi aggiungete D di bar, naturalmente ogni algebrista vi dice beh, questi due li semplificate, cioè D è l'inverso. Le sequenze D con D bar in realtà fanno l'incollamento con una sfera, che vuol dire un disco, lo cancello. Quindi è un'operazione commutativa associativa con un elemento neutro. Cosa le manca? Uno potrebbe sperare, ma allora l'insieme delle superfici con questa operazione che sia un gruppo, perché se è un gruppo siamo a posto, cioè sappiamo molto sui gruppi. Qui casca il palco, naturalmente, non è un gruppo. Non ha gli inversi. Ma non esistono gli inversi. Non esistono gli opposti. E concludo questa lezione facendovi vedere che non esistono gli inversi. Dov'è che sono? Ecco, mi metto qua. E questa è l'operazione chirurgica più complicata che vi faccio vedere. Vi faccio vedere questo, che allora che K sia uguale alla somma di due piani proiettivi, l'abbiamo già visto. Adesso vi faccio vedere questo fatto da cui concludete che il piano proiettivo non può avere inverso. Se fate K somma connessa con un altro piano proiettivo, allora, naturalmente, senza tanta fantasia, viene che è P somma connessa con P somma connessa con P, e qui nessuna sorpresa. Però adesso, sorpresa, vi faccio vedere che questo è anche un toro somma connessa con un piano proiettivo. E allora deducete da cui P non può avere inverso. altrimenti lo cancellate, sarebbe che K è omeomorfo a T, che è impossibile perché K non è orientabile, T lo è. Impossibile perché T è orientabile, K non è orientabile. Quindi se vi faccio vedere questa proprietà, è chiaro che l'operazione che abbiamo è un buon monoide commutativo, ma non può essere un gruppo. Quindi sarà a priori abbastanza complicato capire la sua struttura. E quello sarà il teorema di classificazione. Quindi devo farvi vedere essenzialmente che sommare tre piani proiettivi posso scriverlo sia come K somma P, già fatto, sia come T somma P, che chiaramente deve essere più difficile. E allora vi faccio vedere la sequenza. E come vi dico, questa è l'operazione chirurgica più complicata che vi faccio vedere. Quindi se capite questa, dopo quello che facciamo domani è facile. E facciamo AA è un piano proiettivo, BB è un piano proiettivo, CC è un altro piano proiettivo. Questo è AA, BB, CC, quindi proiettivo, somma, proiettivo, somma, proiettivo. Dunque facciamo un taglio qui e lo chiamiamo alfa, questo nuovo lato. Tagliamo lungo alfa e incolliamo lungo A. Allora, cosa succede? Allora, qui c'è A, qui c'è C, qui c'è C, qui c'è B, e qui c'è il nuovo lato alfa. Oh, scusate, volevo farlo in rosso. Alfa. E adesso questo triangolino che è rimasto fuori, lo disegno in rosso. Questo triangolino che è rimasto fuori lo metto però incollando il lato A con se stesso. Quindi metto qui il lato A di quel triangolino. Dunque dal lato A che cosa succede? Parte la freccia alfa, giusto? E poi la freccia B unisce la fine di A con la fine di alfa. Se non ho commesso errori, questo dovrebbe essere il triangolino di prima, ruotato in modo che A si affacci con A. Siete d'accordo? Allora, vediamo come si legge questo arnese. Si legge qualcosa del tipo alfa. C'è il lato alfa, poi c'è il lato B, però la freccia sarebbe girata, ce lo ricordiamo. Poi c'è il lato alfa con la freccia girata nello stesso modo, quindi concorde. Poi c'è il lato B, però con la freccia al contrario. Quindi scriviamo B bar e poi c'è CC. Giusto? Se preferite posso scrivere così. Posso scrivere la B al contrario, tanto siccome troviamo B con la freccia contraria subito, gli diamo il segno meno a lui. Questo vuol dire solo cambiare B con B alla meno 1, cioè la rappresentazione è la stessa. Questa cosa assomiglia abbastanza, diciamo, a piano proiettivo e qui sembra un'otre di Klein, perché l'otre di Klein è fatta con due lati paralleli e due lati opposti. Ok, adesso facciamo un'altra operazione, prendiamo questo lato qui, lo chiamo gamma, taglio su gamma e incollo su C. Ah, quindi qui il passaggio era taglio alfa, incollo su A. Qui adesso il passaggio sarà taglio gamma, incollo su C. Vediamo che cosa viene. Allora, naturalmente, quando si fanno queste cose è meglio riscrivere tutto in modo più preciso. Quindi abbiamo C, abbiamo alfa, abbiamo B al contrario. Poi abbiamo alfa dritto. Abbiamo B. E abbiamo C. E la cosa che sto tagliando adesso è questo gamma. E quindi quello che mi interessa ottenere è... Allora, questa parte qua sotto è quella più piccola, quindi disegniamo prima il resto. Qui c'è C, qui c'è alfa, qui c'è B al contrario. Qui c'è alfa dritto e qui c'è il nuovo lato che si chiama gamma. E voglio incollare questa parte C con C. Allora devo girare il triangolino, quello verde, in modo che C vada lì. Il lato gamma arrivava sulla freccia di C. E il lato B che resta andava da dove? Dalla inizio di gamma all'inizio di C. Questo, se non ho fatto errori, è il triangolino verde rimesso nel posto giusto incollando C contro C. Come leggo questa cosa? Si legge alfa, B al contrario, alfa, gamma, B al contrario, gamma. Allora, voi dite che questa cosa non è particolarmente utile, giusto? Però proviamo a scriverla. Alfa, B al contrario. Alfa, B al contrario. Alfa dritto. Gamma dritto. B e gamma. Ecco, a questo punto facciamo un taglio così, lo chiamiamo beta e incollate lungo B. Taglio su beta, incollo su B. Allora qua c'è una certa simmetria sopra e sotto e quindi vabbè, fate quello che volete. Comunque io prendo gamma, alfa, il lato B e qua c'è il nuovo lato beta. E poi quello che c'è sotto lo devo riscrivere sopra mettendo B contro B, quindi questo sarà il lato B, devo metterlo in questo senso. Se il lato B va così, diciamo, sulla sua coda deve arrivare beta, giusto? Ci deve essere prima beta, poi B. Poi gamma arriva al contrario e poi alfa va così. se non ho fatto sbagli, questa dovrebbe essere la parte sotto. E adesso vediamo cosa viene. Viene gamma, alfa, gamma al contrario, alfa al contrario, beta, beta. Wow! Bene, questo è un toro e questo è un piano proiettivo. Bisogna guardare queste cose con un po' di calma perché sono veramente incredibili. Cioè questo tipo di rappresentazioni cambia in un modo che domani spero vi diventa chiaro, ma apparentemente fare questi giochi sembra che cambi le cose in un modo poco comprensibile. Se incollate tre piani proiettivi potete sia ottenere Klein con un piano proiettivo sia un toro con un piano proiettivo, incollati in modo diverso ovviamente. Quindi questo finisce questa osservazione che serviva solo per dire essenzialmente questa operazione non può essere un'operazione di gruppo. Le superfici formano un monoide con la somma connessa ma non un gruppo. Allora, classificare tutte le possibili cose naturalmente sarà un pochino sofisticato. Naturalmente per domani dovreste pensare già a questa operazione perché è l'operazione fondamentale che useremo e quindi magari vi scrivo subito già qualche esempio. Beh, naturalmente P somma P sappiamo che cos'è K. Quindi fare tante somme di cose tipo P, se fate P somma P somma P, potete ottenere sia K sommato con P, sia un toro sommato con P. E se fate la somma di P tante volte, e capite che potete continuare, cioè potete fare 2P sommati tra di loro sono K, altri 2 sono K, ma potete anche sommare, attenzione, non due tori, non potete sommare due tori, perché se volete un toro dovete fare un toro somma P e resta un'altra somma P. Un toro somma con P e poi un'altra somma con P. Questo può diventare un toro somma connessa con uno di Klein, ma non con un altro toro. E se sommate tra di loro due tori, cos'è che viene fuori? Viene fuori una parola del tipo, dunque, AB a bar B bar, e poi c'è l'altro toro, quindi CD, C bar D bar. Che cos'è questo arnese? È un toro a cui avete tolto un disco, unito un altro toro a cui avete tolto un disco, incollati lungo il bordo dei due dischi. Il risultato è un toro con due buchi. E qui c'è stato l'incollamento. E quando fate un toro, somma un altro toro, stesso ragionamento, quello che vi trovate è un toro con tre buchi. E questi sono stati incollati lungo certi bordi. Quindi è chiaro che iterare questa operazione vi dà cose non omeomorfe tra di loro, perché un toro con un buco, con due buchi, sono due cose diverse. Ecco, quello che vi faccio vedere domani essenzialmente è questa operazione basta per costruire tutte le superfici reali compatte. Vale a dire, se una superficie reale è compatta, o è somma connessa di tori, o è somma connessa di piani proiettivi, o un mescolio dei due. Quindi domani facciamo il teorema di classificazione. lo diremo in un modo un po' più scientifico, cioè diremo qual è l'invariante di base, che è orientabilità e genere, e poi vedremo che due superfici sono omeomorfe se e solo se hanno stesso carattere di orientabilità e stesso genere. Teorema di classificazione, ma essenzialmente si fa usando la chirurgia. Vedremo che essenzialmente a meno di chirurgia si riporta tutto a orientabile e cos'è il genere. E vediamo domani. Ah, ho fatto pochissimo oggi. Ops, ok. E allora farei un attimo di intervallo, dopodiché ci sono un paio di esercizi che alcuni mi hanno chiesto, allora li farei così di default, però se avete domande prima me le fate durante l'intervallo, così mettiamo insieme tutto. Ah, quella è l'unica cosa in effetti che non dimostro, ma è molto intuitiva. Essenzialmente cos'è che succede? Una superficie reale, lei ha un ricoprimento fatto con aperti. Gli aperti del piano veramente sono un po' complicati, però diciamo che uno può o immaginare oppure veramente dimostrare che due aperti si intersecano abbastanza bene. Cioè che quando uno ha un aperto interseca l'altro in un numero finito di punti se sono compatti. Non è detto, però uno può portarsi, nel caso compatto può portarsi facilmente a questa situazione. Siamo localmente finiti, nel senso che uno potrebbe avere un aperto che magari ha come bordo una retta e l'altro che taglia con il seno di uno su X, per esempio, quindi interseca in infinite cose che si compattificano. Però quel tipo di cose lì si può correggere con l'analisi 1 e cambiare l'aperto un pochino in modo che rimanga circa quello di prima, ma si interseca il numero finito di punti. Quando ha un'intersezione con un numero finito di punti, guarda quei punti e ha una poligonazione della superficie. Cioè i punti con quei lati, diciamo, danno una poligonazione. Mettendo dentro ogni poligono un punto può fare una triangolazione e a quel punto può cominciare a tagliare sui lati finché riesce a stendere tutto sul piano. Perché se taglia tutti i lati ha dei triangoli disgiunti sul piano. E dopo incollando un po' di lati riesce a fare una cosa connessa. E quindi è un poligono del piano. E sì, restano
la finitezza di quella.
Esatto. Cioè si passa essenzialmente da un atlante ben fatto, cioè da un atlante in cui due aperti si intersecano non in infinite cose che si accumulano, in modo da poter fare triangoli senza andare al limite, a una triangolazione, e la triangolazione basta tagliare abbastanza e si stende sul piano. Niente. Prego.
Scusi, ma questo si può anche fare puramente con le lettere invece che con i disegni, oppure?
Domani lo facciamo solo con le lettere.
Ah, ok.
Nel senso che servono i disegni per capire quali sono diciamo quali sono le operazioni fondamentali da fare sulle lettere.
Sì, ma poi possiamo fare.
Dopodiché la cosa è puramente algebrica. È pura manipolazione dei simboli nel senso di. Esatto.
Ok, grazie. Mi posso chiedere se questo ragionamento ha senso? Perché in un esercizio chiedeva, cioè dava la nozione di denso senza la condizione di numerabilità dell'insieme. Cioè,
beh, denso vuol dire che è attisciore tutto, no? Cioè, in che senso?
Quello che abbiamo visto nella lezione è che
dunque,
la separabilità richiede la numerabilità dell'insieme e che esso sia denso.
Sì, cioè uno spazio separabile significa che ha un sottoinsieme numerabile denso. Il fatto che sia denso vuol dire che la chiusura è tutto.
Ok. E chiedevo in un punto dell'esercizio se il complementare della frontiera del bordo dell'insieme fosse sempre denso.